Eurospin, Van Basten.
Tra gli scaffali dell'Eurospin, super offerte, super zingari. Vedi mio amor, non devi abbatterti, se ad occhi chiusi ancora gli incubi. Siamo stracci e inchiostro lividi, dal sole che ti mitraglia lentiggini. Potresti avere di meglio, invece resti qui con queste mani sui tuoi zigomiti. E non chiudere gli occhi se non vuoi stare male. Abbiamo ancora due soldi, moriremo di fame. Proveremo a mangiare 10k di cose. Io volevo soltanto giocare a pallone. E adesso invece non ci gioco più.
Ma quanto arrogante questa matita che scrive le cose che penso, smolecola vita. Me ne sono fatto una ragione, ma ci penso spesso a una vita normale. Sarebbe bello guardare le cose, poterle comprare o farmi arrestare. Sarebbe bello, e invece no, non è così. Palazzi in fiamme ed Eurospin, mi guardi e gridi amami. Se ti fa stare male, abbiamo ancora due sogni, moriremo di fame, guarderemo cadere un decennio di cose. Io volevo soltanto fare l'amore. E adesso invece non lo faccio più. E adesso invece non lo faccio più.
Di vedere Virtus che porta via Sanchis da centro area, parte il traversone.
Van Basten, stupendo! Palla gol! E se non da questo, e c'è il gol, c'è stupendo! Stupendo il gol di Van Basten! Vede Van Basten che è andato ad esultare presso la curva dove sono sistemati i giocatori del Milan. Giustizia è fatta, grinta da parte di Sacchi, vedete come traspare l'emozione. E vedete ancora il traversone, il colpo di testa da parte.
E questo è il gol di Van Basten contro il Real Madrid. Ci sei, Carlo? Benvenuto.
Ci sono, buonasera.
Ti ho voluto accogliere così, insomma. Non era però quello del 5-0, questa è una partita del 1989, visto che parliamo un po' dell'anno di nascita tuo, insomma, sei abbastanza giovane, però non giovanissimo, no? Quindi all'esordio.
No, esatto, no, me lo ricordo.
E mentre guardavo, perché oggi poi mi sono dovuto andare a guardare un po' questi gol, ricordare ovviamente la grande rovesciata, il gol di tacco, ovviamente tutte cose che tu conoscerai bene, no?
Ecco, beh, come tutti, insomma, quelli sono immagini che stanno davanti e come un po' sono queste cose che vediamo sempre, come insomma RVM in continuazione.
Assolutamente. Beh, è un po' di tempo però, secondo me, che non si parla di quel mitico Milan di Sacchi, no? Perché sai, vanno a periodi. Ogni tanto poi Sacchi riciccia, lo rintervistano quando un po' c'è un po' anche di crisi di allenatori, allora si ripesca il suo calcio globale. E mi ha incuriosito effettivamente quella, diciamo, avere te come intervistato con questo connubio. Cioè, eri un calciatore, quindi sei stato come tutti noi un calciatore, ma hai, in questo caso tu hai giocato in categorie anche un pochettino superiori, un pochettino. Raccontaci un po', dai.
Sì, ho giocato. Ho fatto la Serie C a Montevarchi, anche se non ero in prima squadra, e da lì sono andato alla Roma. Roma sono rimasto in primavera un pochino e avrei voluto firmare un contratto per andare in prestito a Gualdo, a fare AC,
Gualdo
e a giocare. A Gualdo Tadino, esatto. Invece ho preferito smettere di giocare a pallone dal giorno all'altro e cominciare a suonare.
E allora dacci un po' questo, come è la passione che il 95% degli italiani hanno. Tu ti sei trovato nel bel mezzo anche di una carriera, volendo, no? Che poteva portarti anche, insomma, quello che desiderano poi tutti, la fama o comunque intanto il piacere di giocare anche in maniera professionistica e seria. Che cosa ti ha spinto? Cioè, già la carriera musicale che avevi dentro, il fatto che quello...
Ma no, è stato strano. Io da quando ero piccolo vedevo gli strumenti musicali che luccicavano, oppure chitarre, cose così, ne ero affascinato, però era un periodo in cui comunque andavo dritto, giocavo a calcio, cioè non mi lasciavo, poi non ero magari assecondato in famiglia queste cose qui, e quindi è successo
non
era dopo,
assecondato
quando...
per il calcio o per la musica? Per la musica, ovviamente.
Per la musica. Per il calcio ero assecondatissimo,
anche troppo, certo.
Infatti sì, mio padre ancora vedo da quando ho messo il gioco, certo. Ancora piange, ecco. Però
che quindi è un altro calciatore comunque insomma, appassionato e tifoso, sì. No, perché sennò, quindi lo salutiamo, quindi la tiratina orecchia ancora lì,
Felice, salutiamolo, Felice. Ciao Felice,
signor Felice, poi Felice anche Felice. A parte che c'è pure un nome, no, Carlo Alberto,
esatto.
Anche importante, insomma, te ne sei messo uno importante e un altro ancora più importante.
Ma in realtà non è che me lo sono messo, in realtà era il soprannome, quello era quando ero piccolo, mio padre mi portò sta maglietta dell'Olanda arancione col numero di Van Basten, tarocca, no, quelle che andavano, e quindi io scendevo sotto casa con sta maglietta qui e piano piano la gente iniziò a chiamarmi col nome che c'avevo sulla maglietta, e certo. Non con quello che avevo col mio, certo. Che poi magari manco lo sapevano qual era il nome.
È chiaro, vabbè, perché capita questo da giovane, a me pure mi chiamavano il Guidre perché giocavo, c'avevo un po' le sembianze del Butraghegno. Quindi la foto della maglietta poi ce la mandi, almeno la foto, non dico originale, lo vedremo un giorno che ti potremo rivedere al concerto dal vivo, ce la porti, la vediamo, anche perché io sono un collezionista di sciarpe e magliette in giro per il mondo, quindi insomma,
ottimo.
Però ecco, comunque è una bella cosa questa, cioè nel senso che vabbè, bel regalo di papà, perché insomma regalo di, parliamo insomma, di bella cosa di un calciatore veramente pazzesco, proprio totale, no, che poi ha smesso giovane lui.
Lui ha smesso giovane, sì, ci ha avuto una carriera un po' sfortunata, anche se poi lui ha deciso anche di smettere, perché magari
sì,
era anche l'epoca, oggi avrebbe continuato a giocare probabilmente.
Certo. Tra l'altro
ho sentito un'intervista sua di qualche giorno fa in cui ha detto che non avrebbe, che se avesse saputo che il trauma post carriera sarebbe stato questo, non avrebbe mai iniziato a giocare a calcio.
Ah, beh, mai iniziato.
Ha problemi all'anca, incredibile, non riesce a camminare.
Certo, beh, no, è chiaro che sì, insomma, non è chi fa lo sport in maniera totale, assoluta, con agonismo vero, è chiaro che i possumi sono tanti. Basta pensare, adesso mi viene in mente Valentino Rossi, che una trentina di operazioni, quindi non so come si sentirà da vecchio, da adulto, mettiamola così, con tutte le ossa rotte. E comunque, ecco, questo era un incipit quasi doveroso, ma anche perché appunto con questo nome, ma anche con i pezzi, i brani, stiamo sentendo sottofondo Pallonate. Io prima che tu ti mettessi in collegamento ho fatto già ascoltare Eurospin, un album che comunque è strettamente collegato al sociale, quindi alla vita di tutti noi.
Sì, le canzoni che scrivo di base sono canzoni che mi vengono ispirate dalle persone che ho vicino, alle persone che amo, dagli amici, dai luoghi in cui vivo. Io vivo in periferia, quindi chiaramente vengo ispirato dai paesaggi che ho davanti tutti i giorni, che sono quelli, che io abito in una periferia nord di Roma, e quindi quello che vedo, ad esempio, si è fatto sentire Pallonate, è un ritratto dei miei posti.
Che sono, ricorda, anche perché ci abbiamo a Roma, si sa, no? Fra Mannarino, San Basilio, abbiamo vari personaggi che sono collocati nelle varie zone di Roma, e quindi ricordo,
sì, io sto a Vigne Nuove.
Vigne Nuove, quindi la zona un po'
io
più Salario.
Dopo San Basilio,
dopo San Basilio.
Qualche uscita dopo San Basilio, mi raccordo, quindi siamo cugini.
Siamo cugini, insomma. E va bene, quindi Pallonate è proprio, incarna le due zone, quindi è una...
Cioè, è un ritratto, è un ritratto. Delle periferie in generale. Poi sì, a me piace pensare che sia della mia, ma in realtà purtroppo,
certo,
tutte così,
sì.
Non ce n'è una meglio, purtroppo a livello estetico, perché sono fatiscenti, poi in realtà sono posti pregni di belle cose. Io parlo di quelli perché vivo lì, e anche perché comunque diciamo che ne parlano più che altro soltanto i trapper e i rapper ormai delle periferie,
è vero,
e magari connotando nei lati negativi spesso e volentieri. Quindi io qui scrivo quello che vedo, e non vedo solo lati negativi, non vedo solo lati positivi. È un mashup di cose.
Però questa è la politica che ha creato queste baglio, no? Non le chiamiamo come i francesi, però insomma sono periferie che non arrivano magari al degrado brasiliano, ma insomma, penso che io sono cresciuto, giocavo nel Nuovo Corviale, quindi la squadra meno importante della tua, quindi dopo Ponte Galeria, zona diciamo portuense, però praticamente Ponte Galeria era già fuori Roma, e lì ovviamente io quando sono nato non c'era quello brobbio che c'è adesso, costruito proprio negli anni in cui sei nato dentro, diciamo anche un po' dopo, parliamo del Serpentone, un chilometro di cemento armato grigio, che ovviamente è diventata una periferia degradata, metti 10.000 appartamenti in quella maniera e
sarebbe
lì,
anche difficile,
assurdo, insomma. E quindi qualche anno dopo, ma tanti anni dopo, giusto con una chiesa in campo di calcetto, appunto si è cominciato, no, a recuperare proprio il tessuto connettivo sociale, perché poi i campi di calcio fanno anche questo, no? cioè cercano di aggregare.
Assolutamente, e devono.
Devono. Come è andato questo tuo esordio del 30 ottobre? Cioè, come, vista la situazione, no? Come, ovviamente non potendo fare concerti, come, ecco, come hai potuto? Non è stato un bel momento, no, per far esordire un album?
No, è complicato, ma sicuramente c'è chi ha realtà più complicate della mia, quindi non me lamento. Se ti dovessi dire in modo oggettivo, certo, proprio com'è stata, magari è stato un pochino meno eccitante di una situazione normale, perché tu magari poi consumi l'attesa in maniera diversa, che i live riescono comunque a dare più nobiltà al tutto, così diciamo. Beh, è un pochino più introspettiva la cosa, ecco, diciamo, è più una maturazione personale, più tipo una laurea che può un disco. Non hai, è come se non avessi contatti, tanti contatti esterni, quindi la vivi dentro le mura, nel privato, poi divento troppo filosofico, quindi basta.
No, ma è vero, cioè, l'artista se gli manca il pubblico, insomma, per quanto puoi essere introspettivo, ne abbiamo in Italia di super introspettivo, ma senza il pubblico poi rimane fino a se stesso, quindi
sì, esatto,
può andare bene per te artista, però la fruizione, insomma, è necessaria per noi, perché noi che magari ascoltiamo, e quindi anche senza sentire i commenti che ci stai facendo adesso, ma soltanto ascoltare i pezzi, e anche quello che dicono, no? Perché non c'è la musica, ma in questo caso nei tuoi ci sono anche molto i testi, quindi
sì, è vero, io preferisco avere una coerenza di contenuti che non necessariamente stilistica, proprio per avallare ancora di più quello che dici, perché secondo me con i contenuti, con i testi si aggiunge un messaggio che magari soltanto con la musica, una coerenza musicale non si raggiunge, insomma,
tu
che è il mio scopo.
La domanda che si fa di solito, ma questa io te la faccio invece proprio per conoscerti meglio, perché poi ho visto le recensioni anche della tua chiamiamola casa discografica, del tuo ufficio stampa, quindi si parla, no, del nuovo new wave e anche contaminazioni di vario tipo. Tu a chi ti senti, non tanto di assomigliare, ma da chi prendi spunto, chi sono stati, ecco, anche quando eri piccolo, in quel momento in cui hai lasciato il calcio, è vero, gli strumenti ti mancavano, ma
proprio in quel momento, perché prima in realtà con la musica sì, ne ero affascinato, per un po' di amore, perché comunque diciamo che i personaggi che interpretavano la musica, ossia magari i miei coetanei, la gente con la chitarra in spalla, per me non era proprio il massimo, li vedevo un po' come sfigati, capito? Quindi c'è questo distacco qui, quindi diciamo che mi sono perso la domanda, lo sai?
No, la domanda era che, quindi stai raccontando quel momento, e va bene dal punto di vista emotivo, anche con i tuoi colleghi musicisti, che magari loro, appunto, la chitarra in spalla ce l'abbiamo di tutti a scuola, al liceo, che magari ascoltavano, non so, nel mio caso.
Sì,
però che cosa ti ha ispirato? Ecco, che cosa, chi era l'artista al quale facevi riferimento, oppure che il genere musicale, insomma, quello che ascoltavi,
allora,
di più?
Sì, aveva senso quello che ti stavo dicendo, effettivamente. Certo. Che proprio in quel momento, proprio quando ho smesso di giocare, perché prima la vedevo in quel modo lì, poi quando ho smesso ho cominciato a riformare la mia, diciamo, il mio orecchio musicale, che avevo abbandonato da piccolo, che aveva l'influenza dello stereo di mio padre o di mia madre. All'epoca fu Bruce Springsteen quando ero piccolo, indottrinato appunto dai miei genitori. Quando sono cresciuto ho avuto un rendezvous intenso con la New Wave, e gli Anchart, Joy Division mi hanno profondamente influenzato.
Quindi i tuoi erano un po' più sul pop rock.
Sì, esatto, sì, era un po' più sul New Wave Dark.
New Wave Dark, quindi quello è l'incipit. Adesso stiamo ascoltando sedicenne, ma adesso lo mettiamo un pezzo senza coprirlo dalle voci. Ecco, in questo caso sedicenne è proprio quel momento. A che età tu hai fatto questo cambiamento, questa decisione?
19 anni, 18-19 anni, anche se i primi anni la musica fu un po' complicata, perché comunque iniziare a suonare tardi c'ha una serie di impedimenti
tecnici,
complessi,
certo.
Sì, di tutti i tipi, quindi iniziai addirittura col retto, perché era, diciamo, la forma musicale che ai miei occhi necessitava di meno conoscenza, meno tecnica, cosa che è assolutamente vera, però comunque fu...
Ti è sembrato più facile, certo.
Sì, aiutò il cuore ad andare oltre l'ostacolo.
Il cuore andare oltre l'ostacolo, mi sembra una metafora e una visione bella. Senti, facciamo una cosa, allora, ascoltiamoci però Baby Baby, perché è il pezzo che tu hai, come dire, messo in anteprima, no? Prima ancora di far uscire l'album, il classico pezzo, e così poi magari ci dici tu poi qualcosa di questo pezzo, che a che cosa, insomma, ti sei ispirato. Va bene, ascoltiamo un attimo insieme.
Gli uccelli piangono già mattino, ed anche oggi me ne starò stesa a strizzare dagli occhi il bordo. Incazzata nera sorriderò, mi perdo e ti fisso come un bambino che a 30 anni va in fissa come un cretino. Ora che Totti non gioca più, apri la bocca e non dirmi di no. Ho come l'impressione che il tempo scorra più fresco,
largo Tassotti, il passaggio è per Rijkaard. Si defila Colombo, il lancio è su Gullit, il colpo di testa per Van Basten, il gol clamoroso di Van Basten, stupenda azione del Milan, e 4-0. Quarto minuto del secondo tempo, Marco Van Basten, vedete la...
E questo era il gol, il 4-0 in questo caso contro, contro Real Madrid, è una cosa incredibile. Ovviamente, ma io penso che sia questo un suggerimento pure per i tuoi prossimi concerti, nel senso che tu dovrai per forza, almeno quando ti presenti, mescolare un po' di Milan di Van Basten, del resto te lo sei messo te, appunto, come detto te, qualcuno te l'ha messo, ma qualcuno...
Croce e delizia, si dice.
No, ma secondo me solo croce, solo delizia, scusami. Perché...
Solo delizia.
Ma sì, perché guarda, io ti dico, io sono, diciamo... tifosisticamente sono purtroppo ahimè laziale, perché poi ognuno diventa della squadra in cui in quel periodo il padre di solito o certo, qualche influenza certo, pesante certo. Io sono nato nel 68, nel 74 la Lazio vince lo scudetto, e quindi mio padre che era laziale da sempre mi ha condizionato e quindi mi ha fatto vivere 50 anni di sofferenze pure, a parte dei rari momenti, no? Però io mi ricordo, facevo il militare e quindi non amando il Milan, non amando le squadre del nord in generale, sono un po' sudista da questo punto di vista, però facendo il militare io veramente andavo a vedere, stavo addirittura a Milano, a Vercelli, a Torino, quindi facevo pure il militare in maniera un po' pesante, e mi andavo a vedere queste partite, cioè di questa squadra stellare, cioè, quindi non potevi non amarla, una squadra che esprimeva un calcio che non si vedeva, una squadra, ecco, si vedeva forse nell'Ajax di Cruyff di tanto tempo fa, insomma. Scusami se ti faccio queste divagazioni, mentre tornando a Bevi, tu hai detto, ho iniziato a scrivere, parlando appunto di Bevi Bevi, canzoni per descrivere una classe precisa, quindi non per me o per piacere le ragazze, che è un'altra di quelle cose che di solito si fa, no, da giovani, chitarra in mano, insomma un po' rimorchi, almeno così si faceva, almeno agli amici che ho conosciuto io, e io rosicavo per questo, ma tu scrivi invece, ero affascinato da quei cantautori che raccontavano le storie degli altri, anche di chi stava peggio, forse mi fa pensare un po' anche a Rino Gaetano, oggi Daniele Silvestri, piuttosto che, vabbè, senza tornare indietro a De André, però...
Sì, è vero, guarda, a parte che ti sei spiegato benissimo tu, comunque tutto scrivo il fatto che io ho cominciato a suoni per una presenza classificata, ossia per le persone che hanno più difficoltà delle altre, però non è una precisa classe sociale, ma è più che altro uno stato che può vivere qualsiasi classe sociale in realtà, però sono interessato alle storie che hanno magari bisogno di una canzone per stare meglio, per fare un sorriso piuttosto che per ballare in discoteca, ecco tutto qui. Bevi Bevi è una canzone un po' diversa perché è una canzone d'amore che io ho scritto per la mia ragazza, però è una canzone che comunque rispetta i miei canoni, il mio registro linguistico, insomma non diventa un altro tipo, una classica canzone d'amore, una canonica canzone d'amore.
Che insomma sono anche, insomma, l'amore fortunatamente un'altra di quelle molle forti che spinge non solo il mondo, ma poi ovviamente tutti quanti noi nel bene e nel male, insomma, sia
certo.
Dei grandi poeti. Ecco, qual è quindi in questo album la canzone che ti ispira di più? È questa, possiamo dire, o magari ce ne vuoi...
In questo album una... tutte, diciamo,
aspetta che ti stai spostando e il segnale se ne sta un po' andando, cioè mi sento un po' di fruscio. Mi dicevi?
Mi senti?
Sì, adesso dimmi, dicevi?
Ecco, su di quest'album, una su tutte, diciamo, Sparare Sempre.
Sparare Sempre, di cui ancora non abbiamo parlato, perché mi stavo guardando e sentendo Santa Madre, anche qui, quindi Sparare Sempre. Allora, dici tu che cosa, perché Sparare Sempre, in che senso?
Sparare Sempre perché è l'unica canzone del disco che è di base scritta per nessun altro, forché me stesso, alla fine. Una canzone che è nata in un periodo particolare della mia vita, l'ho scritta per il primo periodo che mi frequentavo con la mia ragazza e facevo sempre orari strani. Una mattina, senza aver dormito, ho scritto le prime righe, re minore, re maggiore, mi maggiore, la maggiore, molto semplice, la canzone è tutta così, però l'ho voluta e volevo il mio inno, e quindi è l'unica canzone che, se vuoi, ho fatto un po' più in modo egoistico, ecco.
Quindi, beh, oddio, forse è la più sana dal punto di vista terapeutico, cioè qualcosa che si scrive
dal
per se stessi, no?
Sì, quello sicuramente,
la stiamo ascoltando un po' il sottofondo. Senti, le persone che ti hanno aiutato, quindi dall'etichetta, diciamo due parole anche su di loro, perché in questo momento, poi fra altre cose, no, un po' per il mondo musicale in generale, cioè i musicisti stanno fermi, certo, come stanno fermi tutte le maestranze, tutti coloro i quali poi lavorano intorno a voi.
Sì, è un mondo in difficoltà sicuramente, come tanti altri in difficoltà, che stanno anche peggio, per cui io non verrò a fare le lacrime del coccodrillo. quello.
No, no, ma parliamo però... ecco, in generale chi ti ha aiutato a te, perché chiaro, sappiamo quello che sta succedendo.
Sì, assolutamente. Guarda, ma a me, io sono fortunato perché i ragazzi di Flamingo, Marco su tutti, Annalisa, che fanno per me tutto, e quindi io sono in un botte di ferro, perché diciamo che posso vivere un pochino di riflesso questa situazione difficile nel momento in cui sono ho una situazione alle spalle solida che mi permette di poter lavorare serenamente nonostante il periodo sia chiaramente un casino.
Certo, certo. Vabbè, diciamo che bisognerà sicuramente aspettare ancora un po', però loro, ecco, per esempio, devono lavorare per tutto quello che si può prevedere, no? Soprattutto per un esordiente come te, che quindi chiaramente se fosse in un periodo normale saresti in giro tutte le settimane a promuovere il disco, però questo dovrà avvenire in una tempistica un po' diversa e quindi bisogna già lavorarci da adesso, perché immagino i locali, poi chissà quante prenotazioni, poi ci sarà, no, l'overbooking e quindi...
Sì. Sarà un casino, io ne so molto poco, perché in realtà proprio, però sì, immagino che anche per motivi logici, come dici tu, overbooking e cose così, sarà ovviamente un casino, ma come lo sarà per tutto, quindi di base l'importante è farsi trovare pronti quando ripartirà tutto quanto.
Beh, poi molti musicisti hanno detto che questo periodo, non so te, ovviamente si dedicano di più, essendo costretti comunque a casa, a muoversi di meno, ad avere
sì,
meno.
Sì, è verissimo. Vabbè,
anche
chiaro,
a te? Anche a te succede
sì,
questo?
Sì, assolutamente.
Quantomeno ti rifugi nella riflessione, magari a pensare ai prossimi pezzi.
Sì, ma esatto, sì. Uno deve cercare in questa situazione, cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno e quindi cerco di non perdere tempo, anzi non perdo tempo.
Canzoni che sarebbero dovute uscire 8 anni fa, così adesso ci ascoltiamo un altro brano, cioè il titolo, no? In questo caso, cioè, ti riferisci a proprio al fatto che tu avresti iniziato prima?
No, in realtà questo è un pochino, diciamo che è riferito al fatto che ho cominciato a scrivere queste canzoni. Mascara ad esempio ho scritto nel 2011, Pallonate nel 2014, 16 anni nel 2017, quindi diciamo che
le hai messe insieme tardi, tu dici?
Esatto, le ho messe in questo imbuto insieme e sono uscite adesso, ma è più legato a quello che al pre-musicista.
Certo, certo. Allora facciamo una cosa, adesso ci ascoltiamo sparare sempre, così poi dedichiamo gli ultimi minuti anche a qualcosa che magari tu vorresti dire, che io non ti ho domandato, che insomma che possiamo anche per raccontare agli ascoltatori appunto quando rientreremo, come e perché andarti ad ascoltare e andare a cercare, a parte in questo momento magari qualche bel video che hai fatto su YouTube, però comunque fare in modo poi di avere in mano l'album, no? Perché io sono fra quelli che insomma l'album lo vuole in mano. Non so se hai pubblicato pure un vinile, no?
No, per ora no, perché vabbè, in questi tempi appunto pubblicare su poi, però...
Va bene, dai, 30 secondi e ci ascoltiamo Sparare Sempre.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Il nuovo appuntamento con la grande musica degli anni Ottanta. Il venerdì notte su www.radiocittaperta.it, Notte 80, il meglio della musica del magico decennio. Per una notte tutta da godere. Solo ed esclusivamente su Radio Città Aperta. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
Voglio continuare così, still nox noctam THC, all against the ink be, la 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 bahi. Voglio contare i lividi, steso su un campo di spigoli, pensare che siamo simili, li liberi. Continueremo a fare come ci pare, tanto tra gli spari non ci stiamo male. Poi pensa che palle sarebbe sapere che dormo sereno, che va sempre tutto bene. Vita normale a chi vogliamo vivere così. Moltiplicare
essere libertins, che il beat. Voglio comprarti in casa, mandarti al mare di martedì. Voglio che ti riposi, mamma, ma i più poveri. E se tra gli spari non ci stiamo male, poi pensa che palle sarebbe sapere che dormo sereno, che va sempre tutto bene, vita normale a chi vogliamo vivere così.
Beh sì, è quasi un grido d'appello a questa situazione che abbiamo oggi, Carlo, nel senso che voglio fare come mi pare in questo momento, anche per chi è più giovane, vive forse per la prima volta questa limitazione della nostra libertà, no? che capita nella vita, appunto dico sempre capita, o a chi ha fatto il militare in maniera seria come me, potevi uscire, certe volte non potevi uscire, oppure sei stato in galera, perché insomma non è che ci sono tanti altri momenti in cui qualcuno ti priva della libertà.
No, è vero.
Però insomma, quindi questo pezzo sì, confermo che effettivamente è abbastanza, cioè, si sente così un grido tuo personale.
Meno male, sono felice che tu l'abbia sentita.
Beh, l'avevo già ascoltata prima, però adesso riascoltandola in diretta con te arriva. Poi ti ho detto, questo particolare momento, forse questo è un pezzo che ascolta meglio e ti fa anche un po' di rabbia, no? Cioè ti fa venire quel dentro di noi in questo momento. Adesso non so in che posizione sei tu, cioè siamo tutti quanti.
No, è vero, diciamo che a livello sociale arriva, a livello sociale, poi ognuno nel suo piccolo c'ha sempre un momento che si sente che non è libero, e quindi poi alla fine nel tuo piccolo può valere in ogni quotidianità. A livello sociale vale più in questo momento che in altri.
Che cosa, in questi ultimi minuti, che cosa ti senti di dire ancora di quest'album, della tua carriera, di quello magari del futuro, che cosa insomma vorresti come desiderio, questa tua appunto nuova carriera, che sicuramente sarà infinita e quindi molto più lunga di quella che poteva essere una carriera di un calciatore, no? Come hai ricordato tu,
sì,
prima
grazie.
Magari quella poteva essere forse più ricca subito se ti diceva bene, perché poi insomma non è che tutti arrivano poi a guadagnare cifre folli. Oggi addirittura il presidente dell'asso calciatori, lamentandosi un po', dice: ma guardate, voi non dovete guardare i contratti dei calciatori che prendono 3, 4, 5, 10 milioni d'euro. La media di quelli che sono iscritti da noi, insomma, faceva proprio il sindacalista, è 50.000 euro l'anno. E vabbè, comunque intanto se è la media, insomma, come dici tu ricordavi che in questo momento non c'ha tanti soldi, 50.000 euro ci possiamo anche accontentare. Per vivere, no?
Direi di sì.
Quindi invece sappiamo che a livello musicale è comunque difficile. Una domanda che faccio, non te la faccio a te perché appunto da questo punto di vista sei giovane, ma quelle poche volte che comunque mi è capitato di stare qui in diretta anche con gli ospiti dal vivo importanti, mi ricordo un po' di anni fa con Prince Faster in un'altra radio avevamo Eugenio Finardi, e comunque sembra strano, ma Eugenio Finardi, che pure lui veniva da una grande pausa, insomma era tanto tempo che non pubblicava un album, e insomma la domanda che gli feci è, dico: beh, ma Eugenio, tu che lavoro fai? Quello mi guardava un po' strano. Dico fai un altro lavoro, perché ai musicisti di solito, cioè al di là fai qualche altra cosa per fare in modo anche di poter campare e vivere, insomma, se non c'è qualcuno che ti mantiene.
Certo,
e per molti anni purtroppo il musicista fa anche quello, magari fa lo stesso lavoro, fa registrazioni, magari fa tante cose per poter poi continuare a creare.
Verissimo. Io dal lato mio sono un ghostwriter, quindi
certo,
scrivo anche per gli altri,
ecco.
Fortunatamente riesco. Esatto, sì, però no, è chiaro, poi immagino che nel caso di Finardi, con tutto quello che ha scritto nella sua carriera, insomma l'ultimo problema fosse trovarsi un lavoro, però
questo
immagino che sarà così. Io che ti posso dire, più di quello che ti ho detto non lo so, cioè ascoltatevi il disco, se è reale è fatto ogni canzone esiste perché c'è un essere umano dietro che l'ha ispirata e non doveva essere un riempimento per il disco.
Beh, questo è importante, certo. Allora, dacci l'ultimo brano che possiamo far ascoltare, così.
Quali hai fatto sentire tu quando
allora,
non c'ero io?
Quando non c'ero io ho fatto sentire Eurospin e okay. Poi gli altri li abbiamo ascoltati insieme perché quelli sono
Pallonate hai fatto sentire pure.
Pallonate, però non tutto perché l'ho mescolata con Van Basten e quindi potremmo rifar sentire Pallonate. Mentre
fai
ci lasci.
Pallonate, dai.
Va bene, ci lasciamo prima o dopo? Dici tu, se c'hai qualche altra cosa di cui... Perché io ti ho detto, secondo me adesso il prossimo step è trovare lo spazio per ascoltarci dal vivo, nel senso che adesso sì, no, infatti, però prossime settimane no, però
allora
insomma,
facciamo così, allora ti lascio adesso così ti lancio Pallonate.
Dai, lancio uno tu, vai. Va bene. Allora, intanto in bocca al lupo, veramente, per la prossima ispirazione, cioè per la prossima persona che incontri, che questo mi piace anche, io che prima tutti i soldi li spendevo per girare il mondo, e una cosa bella è dovunque vai tu trovi in un angoletto una cosa che veramente è anche al di fuori da quello che noi viviamo tutti i giorni, quindi ti auguro questo, di trovare altre miliardi di ispirazioni perché ce ne abbiamo veramente tante intorno.
Spero che sarà così. Nel frattempo ascoltatevi il disco, io ringrazio te, queste Pallonate, Van Basten.
Pensamente conviviale è questo essere criminale.